Radio Emilia Romagna. Emiliano Romagnoli nel mondo.
Minatori italiani in Minas Gerais. L'Associazione degli Emiliano Romagnoli di Belo Horizonte in Brasile ha organizzato il 13 novembre scorso a Mariana, nello stato del Minas Gerais, una giornata di studi sull'emigrazione, dal titolo Minatore italiano nel Minas Gerais. L'evento si è svolto presso l'auditorium dell'Istituto di Scienze Umane e Sociali dell'Università Federale di Ouro Preto, nel campus di Mariana. L'iniziativa dei corregionali del Minas Gerais, sostenuta dalla Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo, è stata coordinata da Gianfranco Zavalloni, direttore scolastico presso il Consolato Italiano di Belo Horizonte, e ha visto la partecipazione della Società di Ricerca e Storia della Romagna Mineraria, che ha sede a Borello di Cesena, nella persona di Pier Paolo Magalotti, di cui adesso ascoltiamo l'intervento.
Siamo con Pierpaolo Magalotti, è venuto da lontano, è venuto dall'Italia, è venuto da Cesena. Perché?
Perché mi interesso di storia locale, e la storia locale della mia città, Cesena, mi è piaciuta e mi ha interessato molto la storia delle miniere dello Zolfo, pochissimo conosciuta, perché nei libri di storia non c'è questa attività che ha interessato migliaia di nostri lavoratori, soprattutto nell'Ottocento. Lo zolfo era un metalloide, non è un minerale, è un metalloide importantissimo nell'Ottocento, quando si sviluppò la chimica. Gli acidi derivanti dallo zolfo erano importanti nelle industrie chimiche, industria della gomma, nell'industria della lavorazione dei metalli, nell'industria manifatturiera come sbiancante del cotone, cioè il cotone quando viene raccolto è grezzo, scuro, per sbiancarlo con i vapori di zolfo, e poi soprattutto era importante in agricoltura. Perché era un'industria importante in Italia? Perché l'Italia, sino alla fine dell'Ottocento, era l'unico esportatore dello zolfo in tutto il mondo. Quindi nazioni come l'Inghilterra, la Francia, il centro Europa, la Germania, gli stessi Stati Uniti d'America non avevano lo zolfo. Quindi per poter lavorare, come nell'industria chimica, come ho detto prima, occorreva importare dall'Italia questo zolfo. Quindi le miniere erano di zolfo, in Sicilia soprattutto, e in Romagna, nel circondario cesenate. Alla fine, diciamo, dopo l'Unità d'Italia si ha proprio lo sviluppo di questa industria dello zolfo. C'erano ben 22 miniere che davano lavoro a 4.000-4.500 minatori, quindi era una realtà lavorativa, una delle più importanti del centro nord, perché raccoglieva in queste miniere, che erano racchiuse in un territorio non molto vasto, una gran quantità di operai. Quindi una storia che, come dicevo prima, è sconosciuta. Cioè l'ultima miniera di zolfo che ha lavorato nel Cesenate è stata chiusa nel 1962, quindi non tantissimi anni fa, e vi lavoravano 350 minatori. Era di proprietà della Montecatini, la Montecatini era la più grande industria chimica italiana, però ormai non conveniva più estrarre lo zolfo dai sotterranei. Io faccio parte di un'associazione di volontari, è una società che abbiamo fondato nel 1987 a Cesena, Borello, è la Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria. Siamo qualche centinaio di iscritti, però chi lavora siamo in pochi, perché ci vuole tempo a fare ricerche, perché il problema nostro era, abbiamo una storia ma non la conoscevamo. Quindi abbiamo cominciato dal 1983, quando io mi sono laureato e ho fatto una tesi, io e mia moglie, sulle miniere dello Zolfo, abbiamo cercato di trovare documenti. E dove li abbiamo trovati i documenti? Non avendo pubblicazioni, li abbiamo trovati all'archivio di Stato di Forlì, che è la nostra provincia, la provincia di Forlì. Dal 1860, dall'Unità d'Italia, abbiamo l'archivio del Tribunale intonso, poco frequentato. Io ho messo mano all'archivio del Tribunale. Perché questo? Perché nell'archivio del Tribunale, poiché avvenivano sciopero, lo sciopero in Italia nell'Ottocento era proibito, non si poteva fare. Chi proclamava uno sciopero, specialmente chi lo proclamava, veniva perseguito dalla polizia, dei carabinieri, che era molto efficiente, devo dire allora. Quindi processi, quindi sappiamo i nomi di chi facevano questi scioperi, perché c'era il dibattimento, il processo. Ma soprattutto venivano molti atti di violenza attorno a queste miniere. La miniera era un lavoro violento. I minatori venivano pagati a cottimo. Cottimo voleva dire che se tu trovavi il gruppo di minatori che trovava il filone più ricco, era quello che guadagnava di più. Quindi c'era la rincorsa, la lotta fra di loro per trovare, per accaparrarsi questo filone di zolfo che era il più ricco. Per cui avvenivano dal lavoro brutale, lavoravano 10-12 ore sottoterra, dobbiamo pensare in condizioni pessime, un'umidità, lavoravano nudi, c'era una forte umidità, e quindi la violenza era il lavoro che portava una violenza del genere. Poi uscivano, bevevano un po', si ubriacavano, quindi sono avvenuti diversi fatti di sangue, accoltellamenti fra di loro, eccetera. Uno dei primi che ci ha trovato in internet, noi abbiamo un sito, il nostro sito è www.minieromagna.it, dove noi raccontiamo queste storie. Facciamo anche un giornalino intitolato Paesi di Zolfo, dove noi scriviamo anche di queste storie, tutto in internet. Il primo che ci ha trovato su questo nostro sito è stato Cesar Gualtieri di Belo Horizonte. È un architetto, è stato preside della facoltà di architettura di Belo Horizonte e, trovandoci in internet, ha scritto un'email. Lui parla abbastanza bene italiano, quindi ci siamo subito capiti. Lui chiedeva un aiuto a noi, non ci conoscevamo, e noi logicamente siamo stati subito pronti a dargli una mano. E per lui, e ci ha raccontato la sua storia, la storia del nonno che era partito nel 1895 da una piccola località del Cesenate vicino a Formignano, dove c'era la miniera, ed era partito con una, sappiamo anche la nave dove lui era salito, la nave era Gordat, che è il nome di una battaglia italiana che abbiamo nell'Africa orientale, dove siamo stati anche sconfitti, tra parentesi, ma era, aveva un suo significato, non un bel significato. Comunque la Gordat era una nave che trasportava questi nostri migranti. Qual era il problema di Cesar Gualtieri? Il problema era che questo nonno, partito nel 1895, aveva lasciato in Italia la figlia maggiore, che aveva 21 anni, che mi dà tutti i dati, come si chiamava. Si chiamava Gualtieri Ermenegilda. Di questa zia sua lui non ha saputo più niente, perché il nonno non sapeva leggere e scrivere, la figlia non sapeva leggere e scrivere, si erano persi. Dalle nostre ricerche abbiamo trovato tutto. Dopo 2 anni di ricerche abbiamo trovato che questa sua zia, diciamo, era morta, perché aveva 21 anni nel 1895, quindi era del 1873-74. Era morta. Però i figli di questa signora sono stati da me ritrovati. Lei aveva sposato un certo Piolanti, che era un minatore di mercato saraceno, sempre nel circondario Cesenate. Nella crisi del 1895 era partito, era andato a lavorare a Villa d'Ossola, nel traforo del Sempione. Sono rimasti là. Cesare Gualtieri ci è venuto a trovare in Italia, noi gli abbiamo dato l'indirizzo dei discendenti di questi Piolanti, cioè i pronipoti della sua zia, e lui prima di venire a Cesena a trovare noi è andato a Villa d'Ossola a trovare i suoi parenti. Logicamente penso sia stato un incontro, io non c'ero, un incontro veramente toccante tra questa, cioè si è riannodato un filo, si era quasi spezzato, ma non si era spezzato del tutto perché l'abbiamo riannodato e adesso siamo in corrispondenza, lui corrisponde con i suoi parenti. Questo è un esempio, è il primo di Belo Horizonte. Poi di Belo Horizonte c'è Rui Magnani Machado, che sarebbe interessante intervistarlo perché la sua storia è simile a questa, ma è una ricerca che lui ha fatto da Belo Horizonte, incominciando a capire, chiedendosi perché io sono figlio, mia madre si chiamava Magnani ed era figlia di un minatore partito e io non debbo sapere chi sono i miei parenti a Cesena. E si è riannodato tutto, quindi sarebbe bellissimo intervistare Rui Magnani Machado, che anche lui è stato professore di chimica e fisica in questa università dove siamo adesso, dove facciamo l'intervista. Poi questo medico che ho prima accennato, Stefano Cavazzuti, che era sconosciuto in Italia, un personaggio enorme, un italiano che si è fatto onore, cioè lui era sanitario, non era proprio medico, in queste miniere dove lavoravano queste centinaia, queste migliaia di operai, che non avevano nessuna assistenza medica, perché l'assistenza medica nell'Ottocento in Italia o avevi i soldi per pagarla, o altrimenti se rimanevi ferito in miniera, o guarivi o morivi. Questa era la legge. Questo sanitario, un massignano perseguitato anche dalla perché in Italia c'era la monarchia, quindi lui aveva idee massignane, quindi repubblicane, e quindi era perseguitato, controllato dalla polizia e dai carabinieri. E lui era un maestro elementare e insegnava, cercava di insegnare a imparare a leggere e scrivere a questi minatori. Alla domenica facevano queste lezioni, perché in Italia chi non sapeva leggere e scrivere non poteva nemmeno votare. Per cui imparare qualche cosa voleva dire elevarsi, cioè almeno poter avvicinarsi al voto, che era importante. Bene, viene scoperto che non è medico, perché in un documento che io ho trovato all'archivio storico di Cesena, un documento che ho trovato per caso, un documento allucinante, due pagine scritte da lui. All'inizio non aveva capito chi era sto Cavazzuti, aveva sbagliato anche la firma, Ravazzuti l'aveva chiamato. Lui fa la denuncia nel 1877 al sottoprefetto di Cesena dicendo: guardate che nelle botteghe vicino alla miniera vendono carne di carogna, formaggio ammuffito, pane andato male, vino annacquato, che anziché far bene a questi minatori rovina la salute di questi minatori, non hanno le proteine, la salute per poter andare. E fa la denuncia: ma perché non si fanno i controlli su queste botteghe vicino alla miniera dove c'era una grossa speculazione? E noi abbiamo salvaguardato, stiamo salvaguardando questo patrimonio, l'abbiamo fatto gratuitamente, fotografando pagina per pagina, pulendola, leggendola, e soprattutto con un amico, Mulassani Paolo, che è un informatico, che ci ha permesso di creare questo sito che ha 1,5 milioni di ingressi ogni anno, da tutto il mondo. Quindi noi siamo contenti.
Benissimo, ringraziamo Pierpaolo, grazie tante, è stato un contributo molto importante.
Non lo so, adesso io vi ringrazio voi, saluto tutti, chi scrive sul nostro sito c'è anche la mia email, comunque noi siamo disponibili ad ogni risposta e la possibilità di dare degli aiuti a chi li chiede, nel senso di ricerche, magari di parenti che sono qua emigrati in Brasile, di discendenti di questi nostri minatori, saremo ben contenti di riceverli. Finora li abbiamo ricevuti e ospitati a Cesena tutti quanti quando sono venuti. Grazie di nuovo.